Se non la smetti, ti mando dal preside. Eccoci puntuali, puntuali all'appuntamento del mercoledì, della domenica mattina. Cara prof, ben ritrovata Maria Rosa Salmazzo.
Ben ritrovati anche i nostri ascoltatori e buongiorno anche a te.
Senta, lei si sbaglia ogni tanto, secondo me, si sbaglia
sì,
anche
sì,
lei.
Sì,
allora
sì,
la mando dal preside.
Perché sbaglio?
Perché lei ha insistito così tanto con quello slogan, mancanza di sguardo lungo, mancanza di sguardo lungo. Poi so che in queste due settimane di riflessione lei ha avuto un grande ripensamento che deve assolutamente confessarlo alla radio.
Eh sì, perché questa mancanza di sguardo lungo, diceva, era quello che causava tutti i mali della scuola, nel senso che ogni governo che cambia le riforme, cambia la struttura, cambia il pensiero, eccetera, cosa che in altri stati tipo Finlandia non fanno, e quindi la mancanza di programmazione di sguardo lungo, al di là dell'ideologia, eccetera, è quello, avevo detto, che causa i problemi della scuola. Beh, mi sono ricreduta, ho visto, riguardando le cose, che lo sguardo lungo c'è in effetti, soltanto che è uno sguardo lungo un po' poco positivo. Lo sguardo lungo è che è da 20 anni che si continua a tagliare, cioè la scuola, le risorse della scuola vengono sempre viste come in fondo sacrificabili, e quindi tagli di qua, tagli di là, il famoso spending review, no? Ma si dovrebbe fare sulle famose spese inutili, non quelle improduttive. La scuola è quella che per ogni dollaro, dicevano, investito ne rende 1,5, quindi con un rendimento pazzescamente alto. E invece questo sguardo lungo c'è, non c'è governo che non abbia messo mano sulla scuola come se fosse un borsellino da cui ricavare i soldi.
Ho quindi capito che vengono dirottate le risorse da tutt'altre parti che non è scuola.
Esatto, e se la Gelmini, che aveva cominciato con i tagli 20 anni fa, quell'anno lì era riuscita a razziare, io uso proprio il termine razziare, 10 miliardi di euro, che allora valevano pure di più, dalla scuola, 8,5 all'istruzione, 1,5 all'università, per ridarli alla finanziaria che li distribuiva in altri campi. C'è una ricerca della UIL che ha fatto i conti e che con i tagli proposti adesso, da adesso al 2032, quindi in 8 anni, saranno 88 i miliardi che vengono sottratti dalle varie finanziarie alla scuola, se si continua così, chiaramente.
A proposito di tagli, la Gordino i tagli li ha visti sulla propria pelle, perché abbiamo avuto le pluriclassi 9, sì, 11, 13, sì, sì. 19, hanno tagliato le classi, hanno fatto classoni.
Hanno fatto classoni nel senso che una volta, io ho sempre parlato a favore delle pluriclassi, perché ho sempre visto che i più grandi aiutino i più piccoli, che ci sia la classe aperta, per cui magari l'argomento viene ripreso e quelli che non l'avevano compreso tanto bene lo riascoltano intanto che viene spiegato ai più piccoli. Ne ho sempre parlato bene, ma c'è un limite, cioè fin tanto che c'erano 9 alunni di classi diverse in pluriclassi, le cose funzionavano. Poi da 9 sono diventati 11, poi 13 e adesso sono 19. Allora, con 19 alunni vuol dire che per avere una classe singola tu devi avere almeno 10 nati. Se ogni anno non ci sono almeno 10 nati, quella scuola, quel bacino d'utenza deve per forza avere una pluriclasse, ma fino a 19 bambini, che è una cosa assurda, perché di classi diverse non è possibile tenerne così tanti, non riesce ad andarli dietro. Tra l'altro c'è anche il discorso che sempre con quei tagli là, cominciati con la Gelmini, sono stati tolti i cosiddetti moduli alle elementari, cioè era stata fatta una bella riforma prima che dava non più il maestro unico alla classe, ma aumentando anche il tempo e le ore di scuola, dava 3 maestri ogni 2 classi. Che voleva dire che in qualche momento c'erano 2 maestri nella stessa classe. Questo era utilissimo per le cosiddette compresenze, per recuperare quelli che restavano indietro, oppure per giocare sulla pluriclasse e dividere la classe. Mm-hmm. Beh, quella cosa lì è sparita e per la Gordino è stato, come per altre zone interne, un guaio molto grosso.
Mi sembra che in Agordino solo Agordo, Taibone e Falcade non hanno pluriclassi, no?
Esatto, esatto, per ora, per aggiungo. Ora. Perché se vai sotto i 10 nati all'anno, bastano 2 anni con meno di 10 nati e sappiamo quanti sono i nati nei nostri comuni.
E Taibone verrà inglobata ad Agordo.
Ma Taibone in che senso inglobata ad Agordo? La scuola?
Classi.
No. Io spero proprio di no. Taibone è molto prolifica ancora negli ultimi anni.
Benissimo.
e quindi io spero che
Confortante,
rimanga. Si
confortante
spera,
ritorno.
si spera.
Adesso vediamo se ha fatto i compiti a casa, prof.
Sì?
Adesso la metto alla prova. Allora io le do dei numeri e delle parole, vediamo lei cosa ci
Come li
cucisce
mette
addosso.
insieme?
Inizio con Will 2008 Gelmini.
Will 2008 Gelmini è quello che ho detto prima, cioè che nel 2008 la Gelmini ha cominciato i tagli e aveva razziato sui 10 miliardi. La Will ha fatto una ricerca e ha visto che ne saranno risparmiati 88 di miliardi a spese della scuola, ma a spese della scuola perché ad esempio in questi 10 anni, anzi meno perché sono 8, spariranno 1251 istituti in Italia. Cioè il 40% delle sedi scolastiche, non intendo i plessi, cioè i punti di erogazione del servizio, le scuolette, ma le sedi centrali con autonomia, con un preside, un dirigente amministrativo, ce ne saranno tra 8 anni il 40% in meno. Cioè si arriverà a scuole che hanno anche 2500 alunni,
Incredibile.
oppure dirigenti che devono vedersela con, leggevo prima, un 32 comuni diversi. Cioè, insomma, che vuol dire rendere impossibile una gestione anche pratica delle cose. E Valditara cosa ha detto? Un pochino si è pentito di questi tagli che sta proponendo per questi 3 anni qua. E nel Veneto sono, mi pare, 30, 60 istituti in meno. E ha detto che c'è una raccomandazione della UE che dice, dell'Unione Europea che dice di regolare diciamo, la razionalizzazione la distribuzione del servizio scolastico tenendo conto dell'andamento demografico. Però l'Europa non dice come, non dice andate in proporzione e dove calano gli alunni, calate anche le scuole. Dice che ogni nazione segue questo principio, però si regoli come meglio gli sembra che sia per il suo territorio. Ora, avevano promesso che questi soldi che vengono risparmiati eventualmente perché ci sono meno alunni, meno istituti, restavano nelle scuole per potenziare il tempo pieno, per mettere più compresenze in classe in maniera da recuperare quelli che restano indietro. E invece, ma chissà, per il momento questo non è successo. E i soldi sono andati a finire in altre direzioni.
Ma è vero che gli istituti con meno di 900 alunni chiuderanno, sì?
Sì, chiudono nel senso che perdono l'autonomia con meno di 900, quindi vuol dire che se due istituti hanno ciascuno 800 alunni, beh, perdono l'autonomia tutti e due, vengono accorpati e diventa un unico istituto di 1600. In provincia praticamente succederà dappertutto questa cosa qua, 900 sono tanti, eh. Per le zone di montagna il numero è fissato a 400, ma sono tanti lo stesso. E già hanno perso l'autonomia,
Certo.
Caprile e Cencenighe.
PNRR, questo conosciuto non manca mai, perché PNRR
Sì,
e
siamo sempre
scuola si
dietro.
vanno d'accordo. 3.000, c'erano cioè, quei progetti meravigliosi, quegli extra
Sì.
3.000 assistenti amministrativi, come sta andando?
Sta andando che per fare questi progetti del PNRR, che sono molto difficili non solo nella progettazione, ma soprattutto nella cosiddetta rendicontazione europea, che è un mare magno di cose amministrative, era stato permesso alle scuole di assumere 3.000 assistenti amministrativi in più, cioè quelli che fanno i conti, in segreteria che aiutano. Sì, erano dei precari, però dei precari che avrebbero dovuto seguire il progetto fino in fondo. Invece col 31 dicembre questi precari sono stati tutti licenziati, adesso si trovano loro senza posto e i progetti senza nessuno che li segua più nelle scuole che li hanno ottenuti. E è stata data l'indicazione ai dirigenti scolastici, beh, ma potete ben assumerli voi, potete prorogateli pure il contratto, pagateli con i soldi del PNRR.
Certo.
Sì, ma se quei soldi erano già stati impegnati per i progetti, non possono tirarli via, se no non fanno più i progetti. Quindi, bah, un altro taglio anche questo.
Cara prof, si
Senza.
è confessata, ha confessato l'errore. Lo
Sì,
sguardo lungo
sì.
c'è.
È quello del taglio, si
È
chiama
quello del
taglio.
taglio. Quindi siamo arrivati alla conclusione. Chiudere questa parentesi con
Sì.
c'è lo sguardo lungo, si chiama tagliare, tagliare, tagliare.
Tanto l'istruzione evidentemente non è così importante.
Fortunati quelli che hanno i soldi che si pagano la scuola privata.
O la scuola privata oppure le ripetizioni, ma chi è che ce li ha i soldi? Ci sono 1.300.000 bambini in Italia in povertà assoluta, più altri 2 milioni in povertà relativa, chi è che li paga?
Andiamo in Francia, prof, trasferiamoci in Francia.
Beh, non è che le cose vadano meglio, però ultimamente almeno il nuovo primo ministro, che prima era ministro della pubblica istruzione, Attal, ha messo al centro degli obiettivi del governo l'istruzione, perché loro sanno bene che se la gente resta ignorante, la gente viene facilmente abbindolata e hanno poi i problemi che loro hanno molto forti nelle banlieue. Oppure la gente ignorante è manodopera a basso costo, no? Quindi fa gioco a qualcuno questa cosa. Non è semplicemente una questione così di prendere i soldi da una parte perché servono dall'altra. Servissero almeno alla sanità, ma se servono a comprare ancora gli F-35, di cui più nessuno parla, ma li stiamo comprando, vabbè, parliamo d'altro, va?
Allora, parliamo di
Parliamo
cose
delle.
attuali.
Sì?
Attualizziamo il programma perché le iscrizioni siamo in pieno fermento.
Sì, c'è un pieno fermento perché sono adesso in questo fine gennaio, poi le prime settimane di febbraio, con le novità del famoso del liceo Made in Italy. E sai che la storia del liceo Made in Italy ha fatto arrabbiare l'assessore Donazzan? Perché in tutta Italia sono stati sperimentalmente attivati 150 licei del Made in Italy. Non sono tanti, però insomma, io, visto che noi abbiamo circa nel Veneto un decimo della popolazione italiana, uno pensa che ne avremo un decimo, cioè ce ne saranno 15 nel Veneto. Invece ce ne sono statali soltanto due e uno paritario. L'assessore Donazzan si è arrabbiata e ha accusato i professori di essere loro la causa di questo, perché hanno fatto
Boicottatori, boicottatori
boicottaggio
politici
e
e
arroccamento
arroccati.
ideologico, ma figurati. Invece è che c'è talmente tanta incertezza. Hanno detto soltanto il programma dei primi 2 anni di sti licei.
Sì.
E quindi come si fa a dire vabbè facciamolo e dopo vediamo cosa succede? E poi per farli non è che ti danno una sezione in più in cui fai questo liceo nuovo, no, devi togliere una delle sezioni che hai di liceo socio-economico, i cosiddetti LES. E allora è logico che la gente non è che si sia arroccata, ma lasciare la strada vecchia per la nuova, almeno conoscere dove va a finire questa strada nuova, se no, in effetti, vabbè.
Cosa sono i LES?
Appunto, sti LES sono sti licei economico-sociale che sono un pezzo del vecchio istituto magistrale diventato il Liceo delle Scienze Umane, in cui si studia un po' di psicologia, un po' di sociologia, non ho neanche io capito bene a cosa servano, ma insomma ci sono affermati dappertutto e tirarne via un pezzo per fare questo liceo nuovo, vabbè. Anche questa. E poi c'è il discorso anche di quelli del nuovi istituti professionali che fanno il 4 più 2, no? Invece sono andata a vedere perché sono usciti oggi i nomi di quelli, tutto l'elenco di tutta regione per regione dove sono questi nuovi istituti. Beh, per fortuna uno in provincia di Belluno ce n'è stavolta. È il della Lucia di Feltre, l'agrario,
Sì.
che assieme con un'impresa che si chiama Impresa Verde di Treviso e una cooperativa di allevatori di Arsie, ha proposto ed è stata accettata una sperimentazione di un professionale di 4 anni. Poi ce n'è uno a Cittadella di Finanza e Marketing, uno a Venezia di Cantieristica Navale, uno a Villafranca di Informatica, uno a Noventa Vicentina di Tecnico Meccanica e uno a Bassano, anche questo di Finanza e Marketing. Non sono tanti perché c'è un grafico bellissimo dove si vede dove sono sti professionali nuovi. Sono oltre 20 in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Lombardia. La Lombardia è quello che è al top, ne ha 27. Invece noi ne abbiamo 6 in tutto, come quelli che ho elencato prima. Boh, si vede che così come il Piemonte, così come il Friuli Venezia Giulia. Evidentemente proprio le legioni di chi ha proposto questo liceo con tanta enfasi non le ha presi.
Senta, prof, so che lei è sempre molto informata, che segue molto il gossip scolastico. Ci
Sì?
racconta che cosa è successo al Tasso di Roma, al liceo Tasso
Sì.
di Roma?
Il famoso Tasso di Roma, quello dove ho frequentato, è stato frequentato Verdone, Floris, Mieli, Gasparri, Tajani, Andreotti, la Castellina, insomma, è uno dei assieme al, come si chiama, al Cesare Augusto, mi sembra che sia, i due più famosi licei di Roma. È successo che, come al solito, i ragazzi hanno fatto un'occupazione. È una specie di rito quella delle occupazioni dei licei, perché i ragazzi si organizzano non solo a fare le nottate o chissà che cosa, ma a fare seminari su argomenti, chiamano esperti e fanno una specie di didattica libera per un po' di giorni, no? Ovviamente sono stati puniti. E queste punizioni sono state anche un pochino pesantucce e loro si sono autodenunciati quando il preside ha chiesto chi è che è stato a occupare, organizzare eccetera, si sono autodenunciati, quindi anche responsabili, diciamo, no? E invece chi è che è insorto contro le punizioni non sono stati i ragazzi, sono stati i genitori, però non si sono tutti schierati a favore dei ragazzi a dire togliete le punizioni, sono troppo severe eccetera, ma metà si sono schierati a favore del preside, che ha avuto anche l'appoggio di Valdidara, per, diciamo, quelli, i disciplinatori, diciamo, no? Quelli che vogliono che i ragazzi stiano in riga e facciano quello che chiede la scuola e non abbiano delle idee diverse, e quelli invece che dicono no, c'è libertà di espressione, dunque di occupazione. Ma io penso che su queste cose qua i ragazzi debbano essere lasciati da soli, cioè queste occupazioni sono anche un pochino un rito di passaggio all'età adulta, diciamo, una responsabilizzazione in cui se la fai bene l'occupazione non ti succede che ti puniscono, certo. Se ti assumi la tua responsabilità, se non sfasci la scuola eccetera, quindi se fai una cosa del genere devi essere responsabile, non devi giocare a fare l'occupazione così tanto per farla, e quindi i genitori dovrebbero starne fuori, vedere se i ragazzi sono maturati facendo sta roba o no.
Va molto meglio al Galilei di Firenze con, sì, con gli ex alunni?
Con gli ex alunni, sì, gli ex alunni che sono anche genitori, che è un po' di anni che organizzano per stare assieme, per non la cena della classe degli anni precedenti, ma rifanno la maturità. Cioè tirano a sorte una materia, chi vuole si presenta, fanno sia quella competitiva che la non competitiva di sta roba, stavolta è uscita la versione di latino e si mettono sui banchi a fare la bellissimo versione di latino come quando avevano fatto la maturità.
Ma io preferisco la cena, io preferisco la cena della classe.
Preferisci la cena della classe, sì. Va bene, faremo la cena della classe allora.
Invece il colpo al cuore quando ho visto del fallimento di Smemoranda ci ha accompagnato in tanti anni di scuola, sì.
Di scuola,
la usavamo anche scuola. a scuola.
È quel famoso diario con la copertina nera e tante pagine bianche con pochissime cose scritte, non come i diari pieni di roba di adesso, che era stata inventata, diciamo, nel 78 dagli studenti milanesi per autofinanziarsi, ne avevano fatte 1000 copie, e è un'agenda diario in cui finiva dentro di tutto, i bigliettini, gli appuntamenti, ma poi ci hanno cominciato a metterci, proprio era questa l'invenzione, dei testi scritti su una certa tematica che variava ogni anno da personaggi come, non so, da Giovanotti ad Altan, da Aldo Giovanni e Giacomo a Lella Costa, cioè da Benigni ad Albanese, ovviamente un po' presi in giro questi temi, però che facevano riflettere. Sono arrivati ad avere, è diventato un brand, 1.300.000 copie, quindi proprio un affare economico anche. Poi gli anni del Covid il diario non serviva più, che poi era un diario a pagine bianche, quindi un diario attivo non solo per scriverci i compiti o per leggere le cose scritte dagli altri. Poi ci sono stati altri brand, comics e altri, insomma a marzo hanno dichiarato fallimento. E io mi sono chiesta, ma come mai? Perché il diario per i ragazzini è importante. Alle elementari no, è semplicemente uno strumento per scriverci i compiti, ma poi alle medie, non so se ti ricordi, ma ci va dentro di tutto, il cuoricino per la compagna, la frase che prende in giro quell'altro, cioè è guai toccare i diari dei ragazzini, perché gli tocchi la privacy.
Certo.
E, tra l'altro contemporaneamente in tante scuole si sono fatti diari d'istituto, perché siccome era venuta fuori una roba che i diari erano dei disturbatori dell'attenzione in classe, in quanto c'era dentro di tutto, i ragazzini sfogliavano i diari per le cose che c'erano scritte dentro, non da loro, e i compiti non venivano neanche più scritti. In tante scuole, anche qui da noi, finanziati, non so, dalla banca o che, hanno fatto il diario d'istituto con dentro anche le pagine per le giustificazioni e tutte quelle cose lì, e forse anche questo ha fatto chiudere queste agende di libero pensiero, diciamo.
Cara prof, siamo arrivati al termine. Abbiamo
Ah
30
sì, di
secondi
nuovo.
giusto per i saluti. Prego.
Vabbè, allora ci salutiamo, ci auguriamo buone scelte ai ragazzi della terza media e buon fine quadrimestre perché stiamo facendo tutte le prove di verifica e parleremo dei compiti per casa anche la prossima volta e delle verifiche.
Grazie prof, alla prossima settimana.
Grazie a chi ci ha ascoltato e arrivederci.